Radio Didattica, podcast per studiare e conoscere.
In questo podcast Carlo Fumian intervista Francesco Cassata, professore dell'Università di Genova.
Allora, buongiorno a tutti, sono Carlo Fumian, vi parlo dai microfoni di Radio Bue. Ho di fronte a me il professor Francesco Cassata, che terrà il secondo seminario del nostro ciclo dedicato a scienza e fascismo. Il professor Cassata è un giovanissimo e brillante studioso, insegna storia contemporanea all'Università di Genova, ha scritto molti libri e anche importanti libri che hanno aperto prospettive di ricerca davvero originali. Ve ne cito solo alcuni, i titoli sono molto espliciti: Molti sani e forti, l'eugenetica in Italia del 2006, Le due scienze, il caso Lysenko in Italia del 2008, questo lo cito con particolare piacere e interesse perché poi il professor Cassata tornerà a parlarci di scienza e stalinismo. Poi Il fascismo razionale, Corrado Gini tra scienza e politica, La difesa della razza, politica, ideologia e immagine del razzismo fascista. E diciamo le ultime due opere, un'impegnativa curatela con anche interventi suoi nel 26esimo annale della storia d'Italia in Audi, dedicato a scienza e cultura dell'Italia unita. L'ultima sua fatica, Eugenetica senza tabù, che sempre in Audi ha pubblicato nel 2015. E quindi sicuramente uno dei maggiori storici della scienza di cui in Italia. E gli chiedo come prima domanda: che cosa intende per scienza e fascismo? Abbiamo fatto questa scelta di un titolo estremamente contratto. La scienza sotto il fascismo o la scienza del fascismo?
Sì, scienza e fascismo è un ottimo titolo e nella mia idea il significato è più vicino alla scienza del fascismo che non alla scienza sotto il fascismo. In qualche modo la storiografia su questo tema si è finora concentrata sull'analisi delle trasformazioni politico-istituzionali e economiche collegate all'affermazione del fascismo in Italia, considerando tuttavia un campo politico-ideologico quasi neutro all'interno del quale gli scienziati si trovarono a operare in un rapporto dialettico complesso con il potere politico. Io vorrei proporre una interpretazione un po' diversa, che mette insieme una idea di fascismo come sistema dinamico, moderno, di una modernità alternativa rispetto a quella liberale democratica, all'interno della quale la scienza è diventata uno strumento fondamentale dal punto di vista della elaborazione di organismi, di modelli tecnico-scientifici che in qualche modo incarnavano e materializzavano la politica e l'ideologia fascista. Quindi un connubio molto forte fra scienza e fascismo, non solo scienza sotto il fascismo come fosse un ombrello generale e generico, ma con una stretto legame coprodotto che vede coinvolti la classe politica da un lato e la comunità scientifica dall'altro.
E specificatamente quali casi puoi anticiparci ti pare sia corretto trattare per illustrare questa scienza del fascismo?
Sì, io vorrei concentrare l'attenzione su tre casi che coinvolgono tre diversi settori scientifici e anche tre diverse linee politiche del regime. Il primo riguarda l'Istituto Biotipologico Ortogenetico, guidato da Nicola Pende, una figura che noi conosciamo soprattutto in relazione alla vicenda del cosiddetto manifesto della razza, ma che io vorrei affrontare appunto come il principale esponente di un filone, appunto quello medico-endocrinologico, biotipologico appunto, il cui obiettivo era costruire l'uomo nuovo, tra virgolette, ma costruirlo non in termini retorici, non in termini puramente discorsivi, ma in termini molto concreti, materiali, biologici. Il secondo esempio riguarda la battaglia del grano e riguarda soprattutto la figura di Nazareno Strampelli, nell'intento di fornire una visione complessiva del connubio che si creò all'interno del programma di ruralizzazione dell'Italia e della battaglia del grano, tra l'introduzione di ibridi di grano, quindi un intervento importante, significativo, che è stato definito insomma la come l'anticamera della rivoluzione verde del Novecento sul piano scientifico-tecnologico, seguire questa prospettiva in tutta la sua dimensione economica fino alla dimensione produttiva, cioè il cuocere del pane e della pizza fascisti, ovvero strettamente prodotti con i grani della vittoria, fino a dimensione ovviamente propagandistica e dell'immaginario. Il terzo e ultimo elemento coinvolge invece gli animali, riguarda la standardizzazione biologica di una specifica categoria di pecore che vennero esportate, utilizzate dal regime all'interno del sistema coloniale in Libia e in Etiopia. Anche qui il tentativo è quello di mostrare come la scienza e l'impero fossero strettamente collegate e, come dire, gli organismi tecnico-scientifici alla base di questa dell'impero coloniale fossero uno degli strumenti fondamentali dell'espansionismo fascista sul piano economico e su quello politico.
Ecco, nella storia del fascismo ci sono ha individuato delle cesure, dei momenti di svolta che dalla storia politica generale gettino luce sulle vicende della scienza sotto il fascismo.
Sì, indubbiamente le cesure di discontinuità sono notevoli. Una prima cesura è collocabile tra il 1925 e il 1927, nel momento in cui i processi di riorganizzazione istituzionale dello Stato fascista portano anche a interventi sul piano politico istituzionale molto forti nell'ambito della comunità scientifica, primo fra tutti la riorganizzazione, insomma la crescente autonomia del CNR, insomma, che diventa proprio in questi anni, inizia a diventare il principale organismo della politica di ricerca scientifica in Italia, nella sua crescente autonomia rispetto al Ministero dell'Educazione Nazionale da un lato e rispetto anche ad altre strutture tipo culturale che si affiancano, quindi l'Accademia dei Lincei da un lato e poi a un certo punto l'Accademia d'Italia. Una seconda fase coincide con l'accelerazione totalitaria, potremmo dire, del fascismo e con l'avvio delle politiche autarchiche, quindi è una fase che in qualche modo già è anticipata nella seconda metà degli anni 20, ma ha soprattutto nella seconda metà degli anni 30, con l'avvio delle politiche autarchiche e con l'espansione coloniale, un momento di decisivo sviluppo in cui l'implementazione, la partecipazione della dimensione tanto scientifica quanto tecnologica è fondamentale. La terza cesura è quella più drammatica, è importante sottolinearla, quella che avviene nel 1937-38 e che è segnata simbolicamente, insomma, dall'introduzione del cosiddetto manifesto degli scienziati razzisti del 14 luglio 1938. È significativo che il primo documento importante del razzismo di Stato sia un documento che riguarda non a caso la scienza, che interviene nella dimensione scientifica. Un fatto abbastanza raro per l'epoca, nessuno Stato si era espresso con un documento politico o pubblico per definire il concetto scientifico di razza. E questo, diciamo, è indicativo del drammatico e traumatico processo di razzizzazione, insomma, della scienza che accompagnerà l'introduzione della legislazione razzista e anti-ebraica in Italia.
Certamente questo è un tema assolutamente cruciale, penso, anche perché serve per far piazza pulita di uno stereotipo che per molti anni ha accompagnato la ricostruzione di queste vicende. Il razzismo italiano non è affatto spirituale, come si diceva e si è detto troppo a lungo, è un razzismo squisitamente biologico, naturalmente che si arrampica sugli specchi, perché siamo tutti piccoli e neri come Calimero, non siamo biondi e alti come sì. Valchiria e compagnia cantante, però ciò significa che il razzismo italiano appartiene a pieno titolo al razzismo biologico e genetico.
Assolutamente, totalmente d'accordo, soprattutto la legislazione razziale antiebraica che viene introdotta si basa su un razzismo di tipo biologico. Ovviamente poi Il fascismo aveva al suo interno diversi razzismi di diverso tipo, tanto biologici quanto cultural-spiritualisti, ed è proprio questo suo sincretismo a rendere particolarmente e drammaticamente efficace l'azione razzista, insomma, l'azione razzista del fascismo, in qualche modo.
Bene, io ringrazio Francesco Cassata, ci spostiamo in Aula Nievo per il seminario. Tra l'altro Francesco Cassata, vi ricordo, lo avremo nuovamente il 20 aprile, quando ci parlerà della scienza e stalinismo in quel caso.
Grazie.
Bene, grazie e buonasera a tutti.
Radio Didattica, podcast per studiare e conoscere.